Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 7 marzo 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1, a Trieste, sul tema Rispetto del minore, dignità del detenuto. Presentato dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospite dottor Paolo Pittaro, garante regionale dei diritti della persona.
Il titolo è stato proposto in questa conversazione è Rispetto del minore e dignità del detenuto. Allora domandiamoci subito, cosa c'entrano i minori con i detenuti? Potrebbero essere cose completamente diverse. In realtà nasce dalla mia funzione. La funzione è quella del garante delle persone, dei diritti delle persone, ma in questa regione è una delle poche regioni che cumula in questa funzione funzioni diverse, che sono distinte non solo nelle altre regioni ma anche nazionalmente. Esiste il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, come esiste quindi il garante nazionale dell'infanzia e adolescenza. Esiste il garante delle persone private della libertà personale, quindi detenuti ma non solo detenuti. Ed esiste il garante nazionale. In Friuli Venezia Giulia hanno cumulato queste due funzioni in un'unica, quella del garante dei diritti della persona, e gli hanno affibbiato anche una terza, cioè il garante delle persone a rischio di discriminazione. Bene.
Ecco, questo aspetto qui di rischio di discriminazione cosa significa?
Significa chi potrebbe essere discriminato per qualsiasi ragione, motivi politici, per motivi fisici, perché esiste anche questo, per motivi di orientamento sessuale, per motivi diciamo così di pensiero e così via, possono essere dei rischi. È chiaro che molte volte si intrecciano la violazione di una persona, cioè la violazione di un diritto a una persona discriminata, si intreccia anche sul fatto che molte volte è anche minore o anche detenuto. Però esistono anche queste tre funzioni. Il garante, come sapete, insomma, non è inutile stare a specificare, è eletto dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto, dopodiché è quello che si dice attualmente, è un authority, nel senso che è assolutamente indipendente, cioè non è gerarchicamente subordinato a nessuno, non può essere diciamo rimosso, cambiato neanche dal consiglio che l'ha nominato e così via. Allora, io vorrei in questa conversazione partire dalla prima delle tre funzioni, anche se tutte e tre cosa hanno in comune? Il garante. Nel senso che chiunque può rivolgersi al garante lamentando la violazione di uno di questi diritti. E se voi andate nel sito, ad esempio, del garante, che è nell'ambito del Consiglio regionale, è già predisposta, diciamo così, questa segnalazione, quindi basta compilarla, poi si clicca e va direttamente al mio ufficio. Perché ve lo sottolineo? Perché questa segnalazione va in un protocollo riservato, non va al protocollo ufficiale della regione dove lo vedono tutti, va solamente in un protocollo riservato dove è visto neanche da tutti i funzionari degli organi di garanzia, ma solamente da un paio. Quindi c'è una, diciamo così, una tutela anche della privacy da parte di chi effettua la segnalazione. Il tutore, cioè il garante, interviene, ma ovviamente nei limiti della sua competenza, non può invadere soprattutto la competenza della magistratura. Se abbiamo una questione che è sottoposta o è di competenza della magistratura, evidentemente non può farlo, men che meno se poi si trova di fronte addirittura ad un fatto che costituisce reato, nel qual caso deve trasmetterlo subito alla Procura della Repubblica o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Allora parliamo un attimo di minori. Le norme sono tante, ma qual è la norma fondamentale? La norma fondamentale è la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è una convenzione dell'ONU del 1989, che è stata ratificata dall'Italia nel 91, quindi è legge dello Stato. Quindi importante questo, non è solo una convenzione internazionale, essendo ratificata è legge dello Stato. Che cosa è, perché è molto importante questa convenzione? Forse non era l'unica, c'era prima anche qualcosa. Dove sta la novità? La novità sta se nel passato noi avevamo il minore nel senso di avere un soggetto così che bisognava poi più o meno tutelare, no? Proteggere e così via, quindi era questa l'andamento, diciamo così, rivolta quindi agli stati, rivolta alle singole persone. Qui in questo caso abbiamo il minore che è titolare, è la persona fondamentale, cioè il titolare di diritti soggettivi, è lui il protagonista. E gli altri, siccome ha questi diritti, gli altri hanno il dovere, evidente, di lasciarli esplicare. Quindi è importante questo, e nella Convenzione troviamo tanti questi diritti, che non li sto a esplicare, evidentemente, ma da quello che è l'espressione, da quello che è la salute, per dito anche al gioco, ad esempio, la comunicazione, così. È importante, io li raggrupperei in un principio fondamentale, che è quello del superiore interesse del minore. Cosa vuol dire superiore interesse del minore? Significa che in ogni legge, in ogni provvedimento, in ogni iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve avere la priorità. Ecco, questo è estremamente, estremamente importante. E io posso dire che molte volte troviamo, diciamo, delle situazioni complicate, ad esempio anche molte volte di contrasti tra i genitori, ad esempio, specie se questi sono separati o separandi, divorziati o divorziandi, dove il contrasto avviene sulla pelle del minore, ed è quello che ne risente maggiormente, così come certamente in questo scontrasto poi sarà sempre una delle due parti che dice è colpa dei servizi sociali che si sono schierati dall'altra parte. Ma i servizi sociali non si schierano né da una parte né dall'altra, devono vedere il superiore interesse del minore, quindi giusto per farvi un'idea. Ma in questa ampia cornice di riferimento vorrei fare un collegamento con una norma, non della regione, ma norma dello Stato. Norma dello Stato che assegna al garante il compito di effettuare dei corsi di formazione per i possibili tutori dei minori stranieri non accompagnati. Importante. I minori stranieri, beh, sappiamo, minori vuol dire stranieri, quelli che entrano da noi, entrano dalla rotta balcanica, non lo sappiamo benissimo, sono tanti. Non accompagnati cosa significa? Non che arrivano da soli, nel senso che non c'è una persona fisica vicina, ma che non hanno vicino, accanto, la persona che possa giuridicamente rappresentarli, che è il genitore. Ma ecco il punto fondamentale della nostra legislazione, dice il minore, al contrario del maggiorenne, non può essere espulso, deve essere accolto e deve avere sempre qualcuno che lo rappresenti giuridicamente.
Quindi un tutore.
Quindi l'ideale quale sarebbe? L'ideale è un tutore. Ma già automaticamente il minore che va su decisione del sindaco, dei centri sociali e così via, viene sparso in tutta una serie di enti che si trovano nell'ambito della regione, automaticamente intanto sarà rappresentato da chi? Dal responsabile dell'entità, la comunità dove è inserito. L'ideale sarebbe, come dice la legge, un tutore. Il tutore viene assegnato dal tribunale di minorenni, ma il tutore deve aver frequentato il corso fatto dal garante. Ecco la cosa importante, questo. E io ho finito il corso di quest'anno, due giorni fa proprio, e suddiviso in tre moduli, quello giuridico, quello esperienziale, quello sociale, quello che volete. E questo è importante. È importante perché? Perché i minori sono tanti, sono un migliaio nella nostra regione che provengono dalla rotta balcanica, e i tutori effettivi attualmente sono circa una novantina. Io spero con l'ultimo corso di riuscirne a fare una cinquantina. Teniamo presente che allora quelli che hanno frequentato il corso, io devo mandare i nominativi al presidente del tribunale dei minorenni, che li convoca, li fa giurare e dopo gli assegna uno o più minori, anche più minori evidentemente. Attenzione, sono tutori volontari, eh? È un'opera gratuita, è un'opera assolutamente gratuita. Allora è chiaro che c'è una gestione che spetta al tribunale dei minorenni, a qualsiasi sarà qualcuno che avrà più minori, c'è questa sproporzione, no? Adesso sono un centinaio mentre i minori sono un migliaio, qualcuno ne avrà più di uno, e l'altra, diciamo così, filosofia della, o politica, diciamo così, gestionale del tribunale è quella, ad esempio, di non nominare un tutore per il 17enne, perché il 17enne sarebbe, come dire, sprecare fra virgolette un tutore, no? Perché fra pochi mesi raggiungerà la maggiore età, quindi sarà rappresentato da il soggetto titolare dell'entità dove è inserito. Quindi è importante questo, è uno dei tanti compiti. Oppure, ad esempio, faccio ancora questo esempio, poi chiudo su questo, ad esempio la prossima settimana a Udine io ho convocato, vengono volentieri, tutte le classi della scuola secondaria superiore, e lo facciamo nell'auditorium della regione, 500 posti, non riusciamo a esaurirli tutti, quindi faremo in due giorni, rifaremo anche il giorno dopo, e ci saranno degli esperti provenienti da tutta Italia che parleranno con filmati, esperienze personali e così via, e intrattenendosi con i minori su quello che è il loro benessere psicofisico, quindi parlando dall'alimentazione, ad esempio, no? Esistono i casi di bulimia, di anoressia, da quelle che sono le dipendenze, che non sono solamente le dipendenze stupefacenti, ma sono anche alcolistiche, di fumo, dipendenze dai social, no? Ad esempio, e poi anche dalla parte della diciamo ecologica, anche questo è importante. E la settimana dopo lo faremo per le scuole invece del Pordenonese, lo faremo nell'auditorio della regione del Pordenone. Quindi sia Udine che Pordenone, Trieste no, l'abbiamo già fatto, ma non questo, abbiamo fatto un'altra cosa, ve lo cito. Abbiamo fatto un paio di mesi fa al Bobbio, con le classi inferiori questa volta al Bobbio, dove c'era uno spettacolo teatrale dove il testo è stato formato dai minori di una società di Pordenone, sono loro gli autori e l'hanno anche messo in scena, quindi erano gli attori, si intitolava Chi sei? E loro in realtà recitavano anche con una maschera sul volto, il riferimento a Pirandello è abbastanza chiaro, nel senso di dire io ho i miei problemi, ma li vi racconto, vi li accenno, però di fronte agli altri mi metto una maschera e appaio diversamente. Poi non c'era un esito, una soluzione, non era una commedia che deve avere una soluzione piacevole, una tragedia, qualcosa di molto più negativo, no, si lasciava aperto, nel senso che iniziava il discorso con gli studenti presenti e interagivano, dato che problemi hai, come, così, colà, poi guidati ad esempio da un tutore, cioè da un rappresentante, un insegnante e così via. Bene, in tutto questo però che cosa c'è ancora da dire? E qui prendo l'avvio su una cosa che mi interessa particolarmente. Il minore ne risente enormemente da un avvenimento catastrofico che è stato il Covid. Il lockdown di 2 anni è stato terribile nei confronti dei minori, perché per noi adulti 2 anni bloccati sono un frammento della nostra esistenza. Per un ragazzo di 8-10 anni, 2 anni di blocco è una parte importante della sua esistenza, nel senso che allora si interrompe la frequenza scolastica, l'attività sportiva, l'incontro con gli amici e i compagni, no? Così via, mentre stando a casa aumenta il rapporto già esistente, già notevolissimo, con i mezzi telematici, con i social e così via. Poi quando si ritorna a scuola dopo 2 anni è difficile rifare esattamente quelli che sono i rapporti, e mantiene, non è che viene eliminato, mantiene la grande, diciamo così, frequentazione dei social e così via. Questo perché ve lo dico? Perché uno dei punti fondamentali che mi interessava, che ho sempre seguito, è stato quello del contrasto al bullismo e al cyberbullismo. C'è anche un protocollo che è stato stilato dal Garante con altre 7 enti, quindi non so, il CORE con il difensore civico, le pari opportunità, ad esempio il comitato antimafia, è importante la polizia postale. La polizia postale è importantissima per il cyberbullismo. Quindi abbiamo fatto varie iniziative, cioè non vi sto a spiegare, ma abbiamo fatto varie iniziative di confronto, sono anche in vari tavoli, membro eletto di diritto, chiamato, eccetera, indifferente, può per la lotta al bullismo. A mio avviso c'è una novità susseguente al Covid in questi ultimi tempi, che noi lo vediamo anche, diciamo così, sottolineata dai mezzi di informazione. C'è una evoluzione, una involuzione da parte del bullismo, del cyberbullismo. Prima la violenza era una violenza orale, no? Una violenza fisica, ma possiamo dirla un po' minimale, no? Nel senso di spintoni, qualche botta e così via, eccetera. Il cyberbullismo non era solamente orale, poi si è sviluppato in maniera molto più grave con le cosiddette challenge, cioè le sfide, no? Ad esempio, tu poi, se fai parte della nostra comunità, dimostraci che sei bravo, ad esempio ferisciti, mostrati che tu sopporti il dolore, non mangiare, mangia, assumi sostanze, salta da una terrazza all'altra, sdraiati sui binari prima che passi il treno, no? E poi me lo fai vedere dal telefonino. Adesso la novità è che questa violenza comincia a essere una violenza fisica, però di gruppo, un gruppo che comincia a essere strutturato, infatti i mass media parlano di baby gang, no? Un gruppo strutturato, e soprattutto la violenza comincia a essere anche di sangue, all'arma bianca. Questa è una cosa che mi stupisce molto, non mi stupisce, colpisce. Noi sappiamo che negli Stati Uniti abbiamo più armi da fuoco che abitanti, ma sappiamo anche che lì il diritto di portarla sta nella Costituzione addirittura, no? Qui invece abbiamo l'uso del coltello improvvisamente. Ma attenzione, anche per piccole discussioni, per un minimo contrasto, eccetera, a un certo momento si sfodera il coltello, si colpisce anche per futili motivi. Ma quello che colpisce non è, e questo viene anche per gli adulti, non è il coltello, no? Noi che siamo più anziani, ricordiamo negli anni 50, negli anni 60, negli Stati Uniti, i Teddy Boys che tiravano fuori il coltello a scatto, no? Quindi faceva scena, diciamo, faceva figo, no? E cose del genere. No, adesso c'è il coltello di cucina. Cioè, come dire, io esco di casa, vado a scuola, vado in palestra, vado a divertirmi, vado poi magari alla serata, okay, vai a intrattenimenti, così via, col coltello di cucina in tasca. E questa è una cosa che estremamente colpisce. E allora vediamo che è importante questo, perché me ne occupo, voglio occuparmi di quello che è possibile, perché quando abbiamo questo bullismo aggravato, però è sempre minori, soggetti attivi e soggetti passivi, cioè il minore che subisce e il minore che invece agisce, no? Quindi è importante cercare di capire. La riflessione che si deve fare, conclusiva forse su questo, poi passiamo ad altro, è che questo comportamento violento, lo dice anche il Tribunale dei minorenni, viene visto come un mezzo per risolvere i conflitti, cioè qualsiasi conflitto, l'appartenenza a una come dire, a un'associazione, a una gang o anche a qualcosa di estremamente temporaneo, porta a una deresponsabilizzazione. Per cui gli atti violenti sono intesi molte volte all'interno come un rito di passaggio, come un acquisto di uno status maggiore, un ruolo maggiore nell'ambito di quella comunità. D'altra parte anche i media hanno immagini molto violente ormai, no? Lo sappiamo, i social, abbiamo delle costruzioni di racconti molto violenti con comportamenti, e questo cosa fa? Riduce la consapevolezza del disvalore del fatto, non c'è il disvalore del fatto, e i minori difficilmente temono le conseguenze dell'atto illecito. E il magistrato del Tribunale dei minorenni dice: molte volte io mi stupisco che questi arrivano, non si rendono neanche conto di aver fatto un atto illecito e si stupiscono di quello che è successo. Il web poi oltretutto ti garantisce l'anonimato, no? Quindi il lessico poi è quello che si usa, un lessico brutale, che sia bullismo o cyberbullismo, che sia nello stalking, nelle molestie, che sia nel linguaggio di rapper, chiaramente sono tutti messaggi antisociali. Qual è la conclusione di questo? Che non esiste più, abbiamo un'assenza di empatia nei confronti della vittima. Non esiste l'empatia. Allora bisogna dar vita a che cosa? Una educazione all'empatia. Qualcuno parla della giustizia riparativa, ci sono anche delle leggi che ci hanno visto annoiare su questo. Si diceva fino a pochi anni fa, no, bisogna educare alla legalità. Ecco, ma chi educa alla legalità? La scuola deve educare anche la famiglia, molte volte la famiglia è disastrata oltretutto. E poi cosa significa educare alla legalità? Che non deve essere autoreferenziale, cosa significa rispettare le norme? non ha tanto, forse tanta, diciamo così, pregnanza. Io dico, ed è questa l'immagine della prima parte di questa conversazione, bisogna educare al rispetto. Ecco il rispetto, che deve essere un rispetto reciproco del minore nei confronti dell'altro minore, minore nei confronti dell'adulto, l'insegnante e così via, ma anche dell'adulto ovviamente nei confronti del minore, perché è il suo superiore interesse. Certo, è difficile questo se abbiamo una famiglia disgregata dove non c'è rispetto fra i due, no? Dove magari noi parliamo del cyberbullismo, ma abbiamo magari gli adulti che passano tutto il giorno a smanettare e a mettere in linea tutto quello che fanno, non da mattina alla sera. C'è però, ecco, qualcuno ha usato una immagine che io trovo molto affascinante, è convertire l'algoritmo. Cosa significa convertire algoritmo? Cioè, i social, no, i media, mi danno dei modelli che sono modelli negativi, che sono modelli violenti, che sono modelli dannosi. Quindi bisogna introdurre nei social, nei media, delle figure positive, ma che siano attrattive nei confronti del minore. Ad esempio, i campioni sportivi. Ad esempio, persone che si sono realizzate. In altri termini, se dobbiamo basarsi sul rispetto reciproco, chi può proporlo? Chi ha influenza sui minori? Sono gli influencer. Allora l'influencer bisogna convincerli non solo a divulgare prodotti di consumismo, ma anche a fare un'opera di educazione. C'è ancora una cosa che mi permette di passare alla seconda parte di questa conversazione. Nella violenza dei minori, voi avete visto, non so se anche violenza che si occupa, che nell'ambito della violenza sessuale, ad esempio, no? Minori contro minori, nell'ambito anche di sostanze stupefacenti, avete visto quei fatti molto gravi diffusi dai media di Calvano. No? Il fatto di Calvano, era settembre, no? Cos'era? Agosto-settembre, cose terribili che sono successe, no? Stupri di una ragazzina da parte del gruppo e così via, il comune è un comune disastrato e così via. È stato fatto un decreto legge Calvano del settembre, convertito in legge del novembre, dove ci sono tutta una serie di disposizioni, una prima parte tantissime, molto lunghe, la prima parte che è rivolta al comune di Calvano, quindi non so, è stato commissariato il comune, tutta una serie di finanziamenti, bisogna rifare le palestre, bisogna mettere una stazione di carabinieri, tutta una serie di cose che non ci interessano, ma c'è tutta una seconda, terza parte che sono intitolate disposizioni in materia di sicurezza di prevenzione della criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Questo vale per tutta Italia, non per Calvano solamente, quindi vale in generale. Allora che cosa c'è? C'è una fortissima stretta repressiva. Nel senso che, non vi dico tutte le cose, esiste il DASP urbano, mentre il DASP prima era solo per le manifestazioni sportive, è stato introdotto l'avviso orale esisteva già. Cos'è l'avviso orale? Vi dico, quando c'era, cioè esiste il reato di stalking, no? Stalking prima della, diciamo così, della mettere in atto il procedimento penale, c'è un avviso da parte del questore, cioè si convoca questo maltrattante, questo stalking, no? Come lo volete chiamare, e lo si invita a tenere un comportamento più conforme alla legge. Se poi non lo segue e va avanti nello stalking, avrà evidentemente verrà portato davanti a giudice per stalking. Allora la pena sarà aggravata perché hai avuto l'avviso orale prima, non l'hai seguito. Bene, adesso l'avviso orale è stato ampliato per una marea di reati, non solo per lo stalking, ma anche nei confronti dei minorenni. Ecco il punto fondamentale. E chi viola lo stalking non occorre che aspetti poi che sia che si instauri un procedimento penale, già di per sé è un reato punibile fino a 3 anni, quindi vedete una grossa stretta. Non solo, per i minori di 14 anni, tra i 12 e i 14, questi voi sapete non sono imputabili, quindi anche se commettono un reato gravissimo non possono essere, diciamo così, puniti. Allora in questo caso si fa l'avviso orale anche per questi, nel senso che poteva valere per il futuro, e nel contemporaneamente il prefetto dà una multa ai genitori. Non solo, siccome c'era questa, specialmente nel sud, c'è questa evasione e illusione scolastica, prima c'era una norma mai praticata, era una contravvenzione, un massimo di 30 euro per i genitori che non mandavano i figli a scuola. Adesso se tu hai questa, diciamo, questa evasione scolastica, è un delitto punibile fino a 2 anni. E se hai una elusione scolastica, cioè ti scrivo ma tu frequenti poco, dopo che c'è stato ovviamente intimato da parte del sindaco di frequentare eccetera, avrai anche qui un delitto fino a 1 anno. Poi abbiamo tutta una serie di reati gravi, ma quello che è poi importante dire che sono state ampliate le misure cautelari nei confronti dei minori. Era questa la prima soluzione dove volevo arrivare. Questo va in contrasto con quella che era la disciplina del processo penale minorile, che la filosofia era quella di dire teniamo il minore il più possibile lontano dal processo penale. Quindi anche se ha commesso reati gravissimi, cerchiamo di non fare il processo, mandiamolo una messa a prova, servizio sociale, se questo va bene, il reato è estinto. Adesso invece no. Per la messa a prova, che valeva per tutti i reati, anche per l'omicidio, no, per i reati più gravi non vale più, ma soprattutto è aumentato, che prima era solo per cose gravissime, anche per reati minori, la carcerazione preventiva. Questo che cosa ha portato? Ha portato che le carceri minorili, nel giro di pochi mesi, vi ho detto, no? La legge del novembre, siamo a fine febbraio, era fine febbraio, da 300 sono passati a 500. Quindi le carceri minorili stanno scoppiando, cioè, e danno luogo grossi problemi, no? Perché il carcere invece no, dovevi mandarla nelle comunità, messa alla prova e così, era quella la filosofia. Sono diventate una sovrapposizione, una sovrabbondanza, diciamo così, da parte di quelli che sono lì ospiti, né più né meno come le carceri per gli adulti. E allora passiamo le carceri per gli adulti, ecco qua, mi serviva il collegamento tutto sommato. È famosa la frase di Voltaire che diceva: se tu vuoi convincermi sulla civiltà di un paese, portami a vedere le sue carceri. Io dico qualcosa di più vicino a noi. C'è un padre della Costituente, un giurista famoso, eccetera, anche intellettuale, avvocato, che dirigeva anche una rivista famosa negli anni 50, Il Ponte, Piero Calamandrei. Piero Calamandrei ha intitolato un numero della sua rivista dedicato al carcere con questo titolo: Bisogna aver visto. Come dire, inutile che state lì a parlare su quella che è la pena, la funzione della pena, punire, non punire, come punire. Andate a vedere che cosa c'è. E io devo dire, sinceramente, io ho insegnato diritto penale per quasi mezzo secolo, sulla funzione della pena potrei fare non una lezione ma tenere un corso intero, no? Nel senso che da quando che esiste il mondo si parla di retribuzione, prevenzione generale, prevenzione speciale, incapacitazione, intimidazione, emenda, ne possiamo mettere di tutto, ma bisogna aver visto. E che cosa ho visto? Questo è il punto fondamentale. Allora innanzitutto il sovraffollamento. E in questo periodo, ve lo dite sui giornali, da un paio d'anni abbiamo un numero molto elevato di suicidi in carcere. L'altro anno erano 67 in tutta Italia, 2 anni fa erano 85, adesso in questi primi 2 mesi sono già 20, quindi è molto grave. Poi ne riparliamo un attimino. E il sovraffollamento è importante, ma vi do anche i dati allora, ma cosa significa sovraffollamento? Il Ministero ha messo in linea ieri i dati aggiornati a fine febbraio. Allora posso dirvi che le carceri, sono 189 in Italia, le carceri, insieme hanno una disponibilità di 51.000 posti circa, 51.000 rotti, 8.187. Forse non sono anche effettivi, perché uno dice ma molti sono in ristrutturazione, forse sono di meno, eccetera, saranno anche di meno, ma teniamo buono 51.000. Quanti sono incarcerati? 60.924, cioè 61.000. Sono 10.000 in più. Sono 10.000 in più. Quindi abbiamo un sovraffollamento del 119%. Però le statistiche devono essere lette, per non incappare in quello che era il paradosso di Trilussa, no? Trilussa diceva che se io ho 2 polli, tu non hai nessuno, facciamo la statistica, siamo in 2, abbiamo 2 polli e 1 testa. Ma non è così. Vediamo le regioni. Nel Friuli Venezia Giulia, sommando le 5 carceri sono Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo. Tolmezzo è un carcere di massima sicurezza, dove ci sono anche quella sezione del 41 bis, cioè grandi mafiosi e così via. Bene, le cinque carceri sommate del Friuli Venezia Giulia hanno una disponibilità di 475 posti e attualmente sono 662. Vuol dire 139,3% di sovraffollamento. Allora, se il nazionale è 119, noi siamo molto più elevati. Siamo i terzi in Italia. Il più sovraffollato è la Puglia, poi poco sopra di noi abbiamo la Lombardia, poi veniamo noi. Ma anche qui dobbiamo leggere. Se le carceri sono 5, vediamo come si forma questo sovraffollamento del 131%. Allora, Gorizia è al 139, Pordenone è al 137, Tolmezzo è al 105, poco di sopra. Questo significa che Trieste è al 158,6 e Udine al 165,1. Un enorme sovraffollamento. E avrete letto sul Piccolo di pochi giorni fa il direttore di Trieste Puglia che diceva: io appunto ne ho 138, se ne mandano ancora qualcuno, io non so dove metterlo, metterò i materassi per terra sui corridoi. Ecco la gravità del sovraffollamento. Non solo, ma domandiamoci, di questi quanti sono stranieri? Perché io riprenderò poi questo discorso. In Italia i stranieri sono il 31,24%. Nel Friuli Venezia Giulia sono il 41%, ma anche qui, se noi facciamo la, diciamo così, la suddivisione fra le varie carceri, vediamo che a Tolmezzo stranieri quasi non ce ne sono, la grande criminalità mafiosa non è fatta da stranieri, ma abbiamo Udine e Gorizia che ha più della metà. E c'è un'ulteriore, valutazione da fare, che ha sempre fatto ad esempio il Garante Nazionale nella sua relazione al Parlamento che fa ogni anno. Di queste 61.000 quanti sono, eccetera, noi abbiamo più di 1.000 che hanno una pena solamente di un anno, fino a un anno, 3.000 fino a 2 anni e 10.000 fino a 3 anni. Allora la domanda è: ma questi che ci fanno in carcere? Se la norma dice che fino a 4 anni tu puoi andare alle misure alternative, perché non vanno a quella che è la detenzione domiciliare? Perché non vanno a lavorare di giorno, a rientrare di notte, la semilibertà e così via? È un discorso che chiaramente è fondato, ma dobbiamo fare anche delle precisazioni. Se io ti mando in permanenza domiciliare, dopo è scontato una cosa che non c'è: devi avere un domicilio. Dove sta il domicilio della metà degli stranieri? Dove sta il domicilio male di queste persone, che in genere sono quelle che hanno pochi reati di poco conto, quindi sono i furtare le piccole rapine, le cose, le sostanze stupefacenti, sono quelli che ritornano poi sempre in carcere perché chiaramente non hanno lavoro, non hanno niente. E se non lavora in carcere la recidiva, quando esce, del 70% e anche più, mentre se riesce a lavorare, a fare qualcosa, la recidiva si riduce al 10%. Tra l'altro, i soggetti nelle carceri che hanno problemi con la tossicodipendenza, sia perché sono loro stessi più o meno gravi, sia perché poi hanno trafficato, eccetera, sono il 30%. Allora uno può dire: ma allora le misure alternative, c'è qualcosa che non funziona, no? Certo non funziona. Ma non è tanto semplice, perché ad esempio il lavoro, io non è che posso spalancarti le porte del carcere la mattina e dire: vai a cercarti un lavoro. Tu devi averlo già. E come fa questo a avere già un lavoro? Deve cercarselo dentro, e ammesso che lo trova, io devo anche dire, tribunale di sorveglianza ovviamente, qui ho fatto parte tra l'altro per 17 anni che ne conosco la cosa, e io devo vedere che questo lavoro sia serio, che non sia un bluff, che non sia l'amico tuo che ti dice, magari pregiudicato come te, che dice: sì, io l'assumo, tanto va fuori, può andare a fare quello che vuole. Quindi cosa necessita? Necessita un'indagine, necessita un rapporto di assistenti sociali su quello che è l'Interland, un rapporto di carabinieri su quello che è questo lavoro, quindi non è tanto semplice. Uno potrebbe dire però che queste misure alternative sono poche, bisogna potenziare, certo, verissimo. Però domandiamoci, e di nuovo ci rivolgiamo al rapporto del Garante Nazionale al Parlamento, quanti sono i soggetti attualmente che scontano una pena cioè nel circuito penale non detentivo, quanti sono? Sono 85.000. Quindi noi dobbiamo sommare i 61.000 che sono dentro agli 85.000 che sono fuori. E allora comprendete, comprendete qual è il grosso problema. E la soluzione, dato che siamo anche in, diciamo così, in un'associazione di un certo tipo, con certi valori, noi sappiamo che dicevamo, soprattutto questi che hanno pene non di grandi elevate, che sono quelli che non hanno un lavoro, che magari si dedicano ai furti, poi ritornano eccetera, sono quelli che Papa Francesco chiama gli scarti. Allora molte volte il carcere è una discarica sociale per tutto un certo tipo di persone. Allora abbiamo parlato del diciamo il sovraffollamento. È solo questo il problema? No, non è solo questo il problema. I problemi sono altri e vanno intrecciati, nel senso che uno ovviamente è fortemente correlato con gli altri. Qual è l'ulteriore problema? Cioè, se dicevamo bisogna aver visto, no? Che cosa vediamo, che cosa ho visto, cosa so? L'altro problema è quello del personale. Cominciamo al personale, cominciamo dall'apice. Sembrerebbe una banalità, ogni carcere deve avere un direttore, mica vero. Quando io ho iniziato, 4 anni fa, delle 5 carceri della regione, una sola aveva un direttore fisso, era quella di Tolmezzo. Gli altri erano direttori di altri carceri del Veneto che avevano la supplenza, per usare un termine scolastico, di un carcere. Quindi il direttore di Gorizia era il direttore di Treviso. La direttrice di Udine era la direttrice di Belluno, il direttore di Trieste era il vice direttore di Padova. Questo perché? Perché da decenni non si facevano concorsi. Questo cosa sta a significare? Che da decenni non si investiva anche soprattutto nel carcere, no? Forse c'era l'idea, no? Forse grossolana, che uno dice sì sì, lo mettiamo dentro e buttiamo via la chiave, no? C'è anche questa l'idea. Adesso, un paio d'anni fa è arrivata la ministra Cartabia, la Cartabia ha rimesso in funzione i concorsi e devo dire che dal 1 gennaio di quest'anno finalmente le 5 carceri hanno 5 direttori. Bene, polizia penitenziaria però c'è anche, la polizia penitenziaria è esattamente il contrario dei detenuti, questi sono sovrabbondanti, la polizia penitenziaria è in sottorganico, a volte gravemente in sottorganico. È chiaro che questo impedisce che cosa? Una corretta vita di relazione all'interno del carcere, ma impedisce anche tutta una serie di iniziative nell'ambito del carcere, tipo ad esempio professionale, no? Lavorativo e così via, perché se non hai chi poi ti sta a portare da una parte all'altra a guardarti, cioè non è possibile fare tutto perché non c'è tanto personale. Ma vi faccio un esempio banale, sembra una cosa veramente di una banalità assoluta, ma è un problema enorme nei confronti da parte del direttore o del comandante della polizia penitenziaria. Metti un detenuto che deve essere ricoverato in ospedale, perché deve fare un'operazione, che ne so. Bisogna piantonarlo, ma bisogna piantonarlo 24 ore su 24. Questo significa, con turni di 6-8 ore, distogliere degli agenti e mandarli lì. Ma se questi già sono sotto organico, io ho una parte notevole che mi riduce ancora di più, mi dà luogo dei grossi problemi di gestione, è chiaro. E questo è un problema, quindi devono essere aumentati. Poi abbiamo gli educatori, è un problema fondamentale, perché se la Costituzione mi dice, articolo 27, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere all'educazione del condannato, cioè gli educatori sono fondamentali. Beh, anche gli educatori, non per decenni non si facevano concorsi e quindi fino a pochi anni fa gli educatori non c'erano, c'erano uno ad esempio invece di 4, da un'altra parte non c'era nessuno, allora quell'unico che stava da una parte aveva un certo numero di ore da passare da un altro carcere, quindi con tutta la sua grande fatica e buona volontà, credo con scarse, come dire, scarso risultato sia di qua che di là. La Cartabia ha rimesso in gioco i concorsi, sono 200 le hanno fatti, se lo stanno facendo gli altri, devo dire che adesso gli educatori ci sono. Però ad esempio quando io incontro, come mi è successo pochi giorni fa, un direttore che mi dice per fortuna non avevo quasi nessuno, adesso ne ho 3, ne ho 4 in organico, adesso c'è il nuovo concorso e quindi ne avrò tutti 4. Bene, tu sarai anche contento, ma io faccio una riflessione. Se tu hai 4 educatori in organico su una presenza di 150-200 detenuti, ti pare che basti? Evidentemente, quando l'organico è stato fatto decine e decine di anni fa, aveva un'altra filosofia. Quindi bisogna forse ripensare tutto questo. Questo cosa sta anche a indicare? Sta a indicare che sono necessari apporti dall'esterno, cioè quello che è il terzo settore, come si chiama, il volontariato, che si affianchi agli educatori, che si affianchi agli insegnanti, che si affianchi a quelli che sono i corsi professionali e così via. Terzo punto, sempre di gravità, no? Qualificante, abbiamo visto il sovraffollamento, il personale, l'edilizia. Guardiamo un attimo le cinque carceri. Cominciamo da, diciamo, il più paradigmatico, Pordenone. Pordenone è una rocca del 1200. È una rocca del 1200, sta in centro città. Se uno la guarda dal punto di vista architettonico, diciamo così, museale, è bellissima, sta in centro, il camminamento di Ronda, il pozzo in mezzo, invivibile naturalmente, è carcere del 1800, non è possibile. Bisogna cambiarla, bisogna chiuderla. Si parla da decenni di chiudere il carcere di Pordenone e di farne un altro lì vicino, si parla di San Vito al Tagliamento. E sono da decenni che ci sono delle cause, il TAR, Consiglio di Stato e così via, per farlo San Vito al Tagliamento, perché lo vuole il sindaco, poi facciamo il progetto, chi perde il progetto in pugna, così, morale sempre fermo. Dirò di più. Quando io sono andato per la prima volta 4 anni fa in visita al carcere di Pordenone, sono stato accolto dal comandante della polizia penitenziaria che mi diceva: guardi, all'inizio della mia carriera da agente mi hanno mandato qua dicendo basta, ci stai poco perché tanto chiude. Beh, sono passati decenni e io sono il comandante. Vi dirò di più, adesso è già in pensione. Però Pordenone è sempre lì, anzi hanno ristrutturato, stanno tentando di ristrutturare una parte, è stato un finanziamento, il primo piano, dove hanno messo le docce che prima non c'erano. Quindi Pordenone però rimane questa rocca medievale e comunque sovraffollata. Prendiamo Trieste, per Trieste conosciamo tutti il Coroneo, no? È un centro, ha quel sovraffollamento che vi ho accennato. Trieste è anche l'unico che ha una sezione femminile, l'ultimo piano, sono 26 attualmente. Sono 26. Come fa a espandersi? Impossibile. Dove trovi un posto? Dove trovi spazio? È quello lì, non puoi fare nient'altro. Si è fatta una palazzina iniziale, dove una volta c'era una casermetta della polizia penitenziaria per i semiliberi, ma per il resto non c'è un gran spazio. Non solo. Ma c'è il piano terra che è assolutamente, a nostro avviso, invivibile, dove ci sono celle singole per coloro che sono pericolosi e hanno anche problemi psichici, problemi psichiatrici. È assolutamente da rifare, perché dal punto di vista anche sanitario, diciamo, l'ho detto io, l'ha detto il provveditore nazionale, l'ha detto anche il provveditore del Triveneto. C'è il finanziamento, ma come fai tu a fare una ristrutturazione con dentro anche 2, 3, anche uno solo ospite? Dove lo metti? Se deve star solo, non puoi mandare nei piani superiori dove abbiamo le celle a 4, 6, 8 posti, perché se deve star solo 6, 8 persone devi mettere un'altra parte che è già sovraffollata, dove li metti? Allora devi aspettare che questi escano, vengono trasferiti da un'altra parte. Mi pare che sia rimasto uno solo, però bisognerà attendere, speriamo che si possano fare questi lavori sul piano terra, diciamo. Ma il carcere è quello, non può, certo, dal punto di vista edilizia non può espandersi su una parte. Gorizia, non so se qualcuno l'ha presente, Gorizia il carcere sta in centro, ma è in quell'isolato dove c'è il tribunale. Cioè voi entrate via Roma, se non sbaglio, voi entrate qua e c'è la porta del tribunale, girate l'angolo e c'è la porta del carcere. Cioè nel medesimo isolato c'è carcere e palazzo di giustizia. Dove si espande? Da nessuna parte. Hanno ristrutturato un'ala, l'hanno ristrutturata anche bene, nel senso che, devo dire la verità, l'ho vista, ma non può espandersi di più. Anche se la novità è, dopo tanti anni di, come dire, di di trattative, vicino c'era una scuola, un collegio comunale che è stato dismesso, lo Stato l'ha comprato e quindi l'ha dato in dotazione, dovrebbe essere alla struttura penitenziaria, che bisognerà tutto ristrutturarlo, lì farlo dovrebbe essere uno sfogo, lì dice, ma hai voglia, passeranno anni. Udine, anche lui è abbastanza in centro, è il soggetto, è l'unico che ha avuto un grosso finanziamento e sta facendo pian piano una ristrutturazione globale molto, molto importante, anche perché devo dire è stata fatta, disegnata da architetti con concorso, architetti di grido, quindi verrà qualcosa anche esteticamente piuttosto notevole, c'è anche un auditorio, un teatrino, una cosa del genere, così. Però nel frattempo devi farlo pian piano a pezzi, pezzettini, però poi chiude il carcere, evidentemente, che è enormemente sovraffollato, come abbiamo visto, oltre il 160%, quindi ci vorrà tempo. Tolmezzo è il più recente. Tolmezzo è il più recente, ovviamente ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di manutenzione, più che non ha bisogno di espandersi, ha bisogno di manutenzione, di aggiornamenti, ad esempio sull'impianto idrico, perché non dappertutto c'è ad esempio diciamo l'acqua calda. Allora, che cosa si parla? Come agire? Bisognerebbe operare lo sfollamento innanzitutto, questa è la cosa più importante, no? Come si fa a ridurre lo sfollamento? Tenendo anche presente che 11 anni fa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannato perché violavamo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo, quindi con comportamenti disumani e degradanti, per l'eccessivo affollamento. Quella volta eravamo 67.000. Allora c'è stato subito un corri-corri, parlo di 11 anni fa, quelli che i mass media chiamano provvedimenti svuota carceri, e pian piano sono ridotti in un giro di un tempo abbastanza limitato a 52.000, e la Corte ha detto ben, andate avanti così. Però ha anche detto, guardate che ognuno deve avere a disposizione 3 metri quadri di spazio. La cosa non è semplice, comprendiamo subito che intuitivamente. Allora abbiamo fatto subito qui, i burocrati hanno fatto la distinzione bizantina, 3 metri quadri, lordi o netti? In altri termini, i 3 metri quadri devono essere liberi o nei 3 metri quadri posso metterci il letto, il tavolo, l'armadio, la sedia e così via? È chiaro che per la Corte significava netti. È chiaro che è l'interpretazione che è stata data, ma no, forse sono lordi, cerchiamo di andare avanti così. Adesso ci stiamo pian piano, cioè da allora, erano 52.000, regolarmente aumentando, siamo arrivati a 61.000. Quindi ci stiamo avvicinando di nuovo a che cosa? Una possibile sentenza della Corte che ci dichiara violatori dei diritti dell'uomo con un trattamento disumano e degradante. Quando è stata nella Costituzione, nell'articolo 27 che vi ho citato poc'anzi, quando si diceva che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità, devono tendere all'educazione, ho detto, la rieducazione lo comprendiamo, bisogna tentare di farla, eccetera. Contrarie al senso dell'umanità, vabbè, è qualche cosa, diciamo così, un principio scontato, no? Storico, non abbiamo più la tortura, no? Non abbiamo più le pene corporali, così via, è messa là per metterla là. Non è così, perché il sovraffollamento, ad esempio, è contrario al senso di umanità, perché tu non hai possibilità di interagire e così via. Allora la domanda è anche questa, un po' ci stiamo avviando alla conclusione. Cosa si fa? Perché le forze politiche, prima noi abbiamo sempre dato, noi, per carità, il garante nazionale, tutti i garanti, hanno detto da tempo, cerchiamo di trovare una soluzione. E la soluzione che abbiamo proposto è stata durante il Covid, è quella di dire ampliamo la liberazione anticipata. Cos'è la liberazione anticipata? La liberazione anticipata è il detenuto che si è comportato bene, o meglio non si è comportato male, diciamo chiaramente, che non ha avuto dei problemi, ogni 6 mesi ha diritto a 45 giorni di sconto. Il che vuol dire che ha 90 giorni all'anno, come dire che il suo anno solare vale 9 mesi invece che 12. Quindi va fuori prima, ma anche tutti quelli che sono i provvedimenti di clemenza, diciamo così, li incontrerà prima. Bene. Ed è quello che è stato fatto, ampliando dai 45 giorni ai 60, con la sentenza, a seguito della sentenza della Corte Europea per le svuota carceri, e ha durato solo 2 anni, no? Poi le hanno svuotate, nel senso che le hanno ridotte, e detto basta, torniamo al punto di prima. Il garante nazionale, noi dicevamo, facciamo questo in occasione del lockdown. Perché? Perché il lockdown, che comporta il blocco totale, quindi non solo il blocco della vita normale ma anche delle carceri, significa che c'è un'afflizione maggiore, che non è solo quella della limitazione della libertà personale, che è la pena, ma il fatto che tu non possa incontrare i parenti, la moglie, i figli in visita, l'avvocato in presenza, cose del genere. Quindi aumentiamo la liberazione anticipata, aumentiamola. Noi abbiamo sempre detto, ma non come premio, ma sapete, come una sorta di risarcimento di questa sofferenza maggiore nell'ambito del lockdown. In realtà non è stata mai accolta. Adesso leggiamo sul giornale che le forze politiche si rendono conto che non possiamo dare incontro alla nuova sentenza della Corte Costituzionale, forse dobbiamo rispolverare tutto questo. La realtà, ed è forse l'ultima battuta questa, che l'ideale, quello che tutti vogliono, i detenuti e anche le associazioni, Antigone, che si vuole, dice, ma perché non facciamo un'amnistia? Questo è il discorso, il detenuto vuole l'amnistia. Beh, l'amnistia, e questo è abbastanza caratterizzante il tutto, noi avevamo, dalla Repubblica in poi, noi avevamo un'amnistia ogni momento. La prima amnistia l'ha fatta Togliatti. No? Dopo la guerra civile l'hanno amnistiato tutti gli altri. E quindi avevamo un'amnistia quasi all'anno. Allora capite che se c'era l'amnistia, le carceri, come avere un recipiente dove c'è gente che entra, ma abbiamo anche il buco sotto, gente che esce, quindi gira e gira, la capienza è sempre la stessa. Alla fine degli anni 90, anzi nel 92 all'inizio, hanno modificato la Costituzione. Perché? L'idea iniziale era corretta. L'amnistia storicamente chi la dava? La dava il sovrano, no? Rientrava nelle sue prerogative di grazia, no? Ministero di grazia e giustizia, se si chiama solo di giustizia. Beh, differente da questo. Quando hanno fatto la Costituzione, ha detto, beh, allora l'amnistia la dà il Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica non ha poteri, allora dobbiamo dargli una legge di delegazione da parte delle Camere. Allora avevamo questa assurdità, forse, no? Giuridica, per cui Camera e Senato dettavano l'amnistia, dopodiché il Presidente della Repubblica prendeva la legge, la trasformava in suo decreto personale senza cambiare neanche una virgola. Allora si è detto, che senso ha? Cambiamo la Costituzione e diciamo che l'amnistia la fa solamente il Parlamento, ed è giusto questo. Però siamo nel 92, hanno cambiato la maggioranza, hanno detto, per fare un'amnistia bisogna avere la maggioranza dei 2/3, non più la maggioranza del Parlamento assoluta. Da allora non c'è mai stata nessuna amnistia, perché 2/3 significa un accordo totale tra maggioranza e opposizione, e tutto questo non c'è. Qual è la conclusione di tutto questo? Noi vediamo le grandi difficoltà che ci sono, la difficoltà per l'educazione, per i corsi, per questo, per quell'altro, per poter studiare, per poter vivere in un ambiente dignitoso che non violi i diritti dell'uomo. E lì non basta cambiare il politicamente corretto, non basta dire che le celle non si chiamano più celle, no? Non posso usare il termine celle, sono stanze di pernottamento, non è questo il discorso fondamentale. Pur nelle grandi difficoltà, la considerazione deve essere questa, che la pena, anche la più elevata, anche l'ergastolo ostativo del mafioso, eccetera, consiste nella privazione della libertà personale e null'altro. Questa è la pena. Le altre non possono accodarsi a questa limitazione. Ma allora la pena, tu devi scontare la pena, hai la limitazione alla libertà personale, che tu devi stare dentro un giorno, che tu stia dentro per la vita, anche se hai sull'ergastolo. È possibile uscire prima, la Corte Costituzionale l'ha detto ben chiaramente, dobbiamo avere la considerazione della dignità del detenuto. Ecco il punto fondamentale, il punto delle difficoltà di salute, di rapporti interni, da parte di tutti, detenuto nei confronti dell'altro detenuto, polizia penitenziaria nei confronti del detenuto, detenuto nei confronti della polizia penitenziaria, cioè il concetto della dignità della persona. È qualcosa di più del semplice rispetto che si... Non che chiedevo, che avevo sottolineato nei confronti e tra i minori e nei confronti del minore. Perché solo se tu dai dignità puoi far entrare nella testa del, o meglio nella mente del detenuto, quello che è la cosa più importante del carcere, la speranza. la speranza che la pena finisce e tu tornerai a avere una vita normale. Guardate, non è un caso che di tutti i suicidi che vi ho citato prima quel numero elevato, non abbiamo solamente gente che si è suicidata perché sconta la pena, ma abbiamo gente che si suicida sulla soglia della libertà, quando manca poco per andare fuori. Come dire, la paura
di affrontare
la realtà. Io devo preparare dentro, ecco il discorso dell'educatore, che adesso si chiama funzionario giuridico pedagogico, ma sempre educatore, è preparare alla vita sociale cavalcando l'idea della speranza. Questa mai. E noi speriamo, dato che si parla di speranza, che tutto questo prima o dopo avvenga e che non sia utopia. Grazie.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.